Allora Ale, dovevamo fare la traversata della Basilicata, neve, gelo, il mondo, proprio condizioni artiche, proprio. Dobbiamo fare la terza edizione di Oret Labora a distanza di un anno e
È novembre.
nubifragi, gente sfollata,
È
poracci.
21-28 maggio, percepito 21-28 novembre.
Sì. Ma non è che per caso siamo noi che portiamo sfiga? Che ogni volta che vogliamo fare qualcosa succede il panico?
Oppure qualcuno che ci viene a dare fastidio.
Non lo so.
Proviamo a parlarne oggi.
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati al nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Oh yes! E
E...
oggi parliamo della sfiga che ti
No, ne
attanaglia.
abbiamo già
Ah no,
parlato.
ok, un altro episodio.
Allora, scusate la mia voce brutta e tenebrosa, ma è causa di una serie di vicissitudini di questo periodo. Cioè, abbiamo iniziato il tour del Tromba Mica Tour con influenza, raffreddore, febbre, eccetera, eccetera. Abbiamo concluso il mese di aprile con ogni ritiro che abbiamo fatto. Praticamente io sono stata malissimo fisicamente, cioè sono rimasta bloccata con una gamba.
Sembra che t'hanno. L'immagine è tu che stai camminando e ti incastri con una gamba, e certo tu sei lì bloccato
No,
tipo da.
invece io seduta sia a Pasqua sia al ritiro degli sposi nel giro di un mese praticamente, siccome sono stata seduta mi si è infiammato un muscolo, si è svegliato questo
Che si è
muscolo,
svegliato,
che
si è
ne so,
addormentato.
della gamba,
Vabbè.
e quindi sono rimasta zoppa per tutti e due i ritiri e nel mezzo dei due ritiri anche, perché per stare seduta a lavorare, rispondere alle email, le cose anche. Detto questo, ho iniziato una cura per questa gamba di antinfiammatori che mi ha provocato una gastrite che mi ha tenuto a casa. L'unico giorno che sarei dovuta andare a fare una cosa per me, e volevo andare fra l'altro anche a trovare nuovi orizzonti, una giornata per ricaricarmi per da sola, proprio in vista di Oret Labora 3. E dalla gastrite siamo passati all'influenza esagerata proprio a pochi giorni prima di Oret Labora e siamo distrutti. Ecco, uno potrebbe
Alessandra
dire.
vi ha appena letto un tratto del suo nuovo romanzo, La mia sfiga.
Io non sono una persona che si ammala facilmente, però devo dire che a ridosso di qualsiasi ritiro che facciamo, di qualsiasi cosa importante,
Diciamola questa, che questa è la sfiga vera.
ecco, succede sempre qualcosa, o qualcuno ci insulta, o il meteo fa schifo, e quindi, cioè, o succedono cose che
Ci scoraggiano.
ci scoraggiano, o cose che ci fanno dire che è impossibile, cioè che rendono impossibile quella situazione, quel ritiro, quell'incontro, quella cosa. Tipo, prima c'è stato il periodo invece prima che ci si fermava sempre la macchina.
Ma questo parecchi anni fa.
Diversi anni fa. Poi c'è stato il periodo in cui dobbiamo litigare ogni puntualmente prima di ogni incontro, cioè tranquillissimi, cominciamo a parlare del più deve, litighiamo sempre fisso, eh. Adesso invece accade che o qualcuno ci insulta o il meteo
No, ma qualcuno
oppure
ci insulta non si capisce, cioè vuol dire che qualcuno viene, capito?
che è coinvolto, diciamo, nel luogo dove dobbiamo fare queste cose, tipo in campagna da noi, e ci aggredisce
Esatto,
pesantemente.
che ci insulta sembra qualcuno che dice "Ah, oh,
No,
deficiente".
vabbè,
No, no,
quello tutti i
ovviamente
giorni sui social.
non è quello.
Tipo andate a lavorare, state facendo
Vabbè, non importa.
cose così. No, quello non ci facciamo caso.
Benissimo, il punto fondamentale qua è la correlazione del meteo con i nostri ritiri. Questo è, secondo me, la cosa interessante è questa
Sì, e
adesso.
anche di quello che ci accade. Allora, qui uno potrebbe pensare, fare, diciamo, la vittima in qualche modo, vedi, a fare del bene, il Signore ti
Oh
ricompensa.
Gesù, aspetta,
Tipo, mio amico,
mettetemi un
aspetta,
attimo. No,
questa devo dire.
no, prima voglio vedere tutti quelli. Voglio che vi mettete tutti davanti in fila, davanti a voi, tutti quelli che hanno detto almeno una volta: vedi a fare del bene, guarda, e neanche, non so, neanche la casa, neanche la macchina, neanche il voto all'università, vedi a fare del bene.
Allora, vi dico questo.
Ripigliatevi.
Innanzitutto dovete sapere questa cosa, che a fare del bene ti accadono, cioè se tu te ne stai a fare i fatti tuoi, è probabile che non ti accada.
Aspetta, prima che inizi, quindi adesso c'è la sigletta. Ecco, adesso questo qua è il prontuario, i primi passi, il libro 101, guidebook, tutorial beginners su fare discernimento e fare del bene. Vai!
Allora, innanzitutto, quando fai una cosa per il Signore o in generale di bene per qualcuno, preparati ad essere attaccato dal maligno. Che vuol dire che ci abbiamo l'ansia da persecuzione, che ogni cosa, cioè se oggi piove diciamo ecco il maligno perché ho detto un'Ave Maria. No, queste sono cose da esaltati. C'è una grande differenza fra l'esaltazione e la persecuzione negativa, cioè che qualsiasi cosa accada. Tipo,
conosciamo gruppi, qualsiasi cosa che succede è il maligno.
È il maligno.
Ciao,
cioè,
gruppi.
State calmi, date una calmata. Cioè il maligno, se tu non fai niente di male, non ti dà fastidio.
Cioè se tu non fai niente di bene.
Ecco, se tu non fai niente in quel senso, se tu non fai niente di bene, sta tranquillo. Quindi stai sereno, ma se tu provi a cambiare la tua vita, cioè non è che se tu vai a messa ti succede qualcosa, no. Se tu provi seriamente a cambiare la tua vita, quante te ne capitano. Cioè tu veramente provi ad affidarti al Signore, a convertirti, cioè cambi mentalità del modo di vedere le cose con la tua ragazza, nel lavoro, come gestisci i soldi, come gestisci il tempo, come ti doni agli altri,
la sessualità, tutto,
i genitori, eccetera eccetera. Se tu cominci a lavorare su sta roba, ovviamente troverai, è biblico, cioè seguite prima il regno di Dio e il resto vi sarà dato in aggiunta insieme a persecuzioni e la vita eterna. Cioè il resto ti viene dato in aggiunta e la provvidenza ti viene incontro, persone, situazioni. Mo vi racconto una di queste provvidenze insieme a persecuzioni, cioè insieme a fastidi, però alla fine il Signore quello che deve compiere lo compie. Come si fa a capire se
è come la pioggia e la neve, come la newsletter,
come si fa a capire se un fatto ti deve oggettivamente fermare e dire questo fatto ti fa dire ok, questa cosa non si deve fare, oppure se è solo una tentazione?
Faccio prima
domandona,
un piccolo inciso, un piccolo apicetto, parentesina, nota a piedi pagina. È normale che se tu fai, perché abbiamo dato un po' per scontato, se tu fai il male o se sei semplicemente tiepido, se tu vivi una vita interiore tiepida o se fai proprio del male direttamente, ma il maligno, ma che c'ha da fare con te?
Niente, stai male perché stai nel male, cioè fai una vita malata,
no, ma
per sé, non è che...
Ti guarda e applaude, ti guarda ed è contento, capisci? Cioè dice, ma io qua è già tutto fatto, non devo fare niente. Ma se tu invece vivi una vita ardente nello spirito, se tu invece desideri fortemente incontrare il Signore, e là invece sono cavoli, cioè è un problema per il maligno. Cioè qual è l'operazione del maligno? L'operazione del maligno è scoraggiarti e allontanarti dal Signore, così chiaro. Quindi se tu già sei scoraggiato, se tu già sei lontano dal Signore, che deve fare? Non deve fare niente, lui guarda e osserva, cioè farà semplicemente in modo tale che tu in quella situazione là ci stai sempre più comodo, ti appare sempre più comoda. Mentre invece se fai qualcosa di bene, allora no, le cose lì cambiano, perché allora lui viene in qualche maniera richiamato al suo dovere di distoglierti. Ma c'è un libro bellissimo di Lewis che si chiama Le lettere di Berlick. Molti di voi l'avranno già letto,
assolutamente,
immagino.
Da leggere.
Ma se ti interessa questo argomento e non lo hai letto questo libro, Lettere di Berlick è veramente, ti fa capire il mondo che c'è dietro alle tentazioni e al maligno in particolare. Lettere di Berlick, senza spoilerare niente di particolare, praticamente sono le lettere che scrive un
apprendista diavolo.
No,
che
scrive il maestro
diavolo
all'apprendista e gli spiega tutte le varie tentazioni, come fare, eccetera, eccetera. Ed è un libro molto divertente, molto leggero, ma molto, molto, molto istruttivo. Ed è stato scritto da Lewis, quello che ha scritto Le cronache di Narnia, l'amico di Tolkien, per dire così, è tutto in famiglia. Bene.
Detto questo, vi faccio degli esempi concreti, cioè ne parliamo oggi perché stiamo vivendo questa cosa, a parte i malanni, insomma, che sono puntuali. Vabbè, questo l'ho chiesto io al Signore. Io ho chiesto al Signore, ti prego.
Fammi soffrire.
No, visto che lo so che è così ogni volta, gli ho detto ti prego, però lasciami la pace nel cuore. Non mi fa aggredire, fare cose e cosare. Lasciami la pace nel cuore, sono disponibile a soffrire fisicamente. E infatti è così, cioè, da quando faccio questa preghiera puntualmente è così. E io sono contenta di questo, sono felice di che puntualmente è così, ma che è cambiata rotta, perché preferisco stare male, ammazzarmi. Fra l'altro questa volta neanche posso prendere medicinali, fra parentesi, però non fa niente.
La preghiera di mia moglie: ti prego Signore, fammi male.
No. Ma no, visto che lo so, ti prego Signore, lasciami il cuore in pace, non mi turbare, anche se ci abbiamo avuto una piccola minaccetta, diciamo, via messaggi qualche mezz'oretta fa. Ma vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Il mio cuore in pace, il mio cuore in pace è pronto a questo. Vi faccio un esempio pratico. Allora, noi guardiamo il meteo da 2 settimane, ovviamente con l'ansia, perché vediamo che piove.
Io non guardo il meteo. Ormai non guardo più.
Guardiamo sto meteo io guardo sto meteo con l'ansia per capire ora et labora.
La ora et labora uno, guardiamo il meteo.
Praticamente non l'abbiamo fatto la prima settimana di giugno, che c'era pure il 2 giugno e mezzo, perché l'anno scorso siamo morti di caldo. Questa volta facciamo una settimana prima, anche perché ci tenevamo a farlo per Pentecoste. E quindi lo facciamo la settimana prima, perfetto. Pentecoste casca prima, siamo proprio a posto. E succede quello che succede. Fra l'altro un abbraccio fortissimo a tutti quelli dell'Emilia Romagna, sono stata a Forlì a fare una tappa del Tromba Amica Tour, e veramente mi si stringe il cuore a vedere queste foto, e insomma ci sentiamo con questi amici che proprio bene non se la stanno passando, quindi un abbraccio a voi. Questa perturbazione in realtà sta passando anche non proprio vicino a noi, ma fra Campania e Calabria, e quindi sta colpendo anche molto queste zone. Diciamo, noi siamo esattamente a fianco, non proprio nella perturbazione, ma a fianco, quindi ci arriva di lato.
Comunque sono 10 giorni che non smette di piovere, i fiumi sono strapieni, le dighe sono strapiene.
Noi abbiamo vicino casa le 2 dighe più grandi d'Europa e sono strapienissime, quindi per forza le devono aprire, per forza i fiumi sono al massimo, ok. E quindi quello che sta accadendo è questo, che guardando il meteo e vedendo la situazione disastrosa, oltre a chiamare amici e chiedere aiuto, pregate, 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 e anche aiutateci a trovare delle soluzioni, cioè che potremmo fare? Allora, stare in montagna, fare ore et labora, dove abbiamo soltanto una casa di 25 metri quadrati, entrarci in 26 persone, 25 metri meno il divano letto, meno la cucina, meno la stufa a legna, meno la scala, meno la scarpiera, cioè non restano 20 metri quadrati, entrarci in 26 e cenare e cucinare il tutto là dentro è un attimo difficile. E quindi le soluzioni che ci sono venute in mente è stato chiedere aiuto a Giovanni all'eremo, di andare da lui e di ospitarci. Chiamiamo Giovanni e lui dice sì, siete benvenuti, potete venire qui in caso di emergenza, insomma se veramente piove così tanto non vi preoccupate, un tetto ve lo do io fino a venerdì. Questo accade lunedì sera, disperati, quindi a una settimana da ora et labora. E io e Francesco, invece di essere contenti di questa...
Cioè, no, grazie, è una bella opportunità.
Però invece di essere contenti di aver trovato una soluzione, che è un piano B, ci guardiamo in faccia e diciamo sì, però i ragazzi non sono venuti per stare in convento. In convento che facciamo? Ci inventiamo qualche catechesi? Ma questo non è un ritiro. Noi dobbiamo fare ore et labora. Non dobbiamo fare il ritiro con le scrutazio, con questo, con quell'altro. E in convento non c'è lavoro per 20 persone, anche perché anche lì ci
piove,
sarebbe stata la pioggia.
Certo,
quindi non c'è molto da fare proprio dentro al convento. Una volta abbiamo pulito ognuno la stanza sua, i bagni, abbiamo fatto qualche riparazione, che facciamo? Giochiamo a carte? E quindi succede questo. Però noi diciamo, vabbè Signore, noi ci affidiamo a te. Se tu lo vuoi fare, ora te labora. Cioè, il problema è tuo che non lo facciamo, noi stiamo una settimana a fare il resto. E quindi quello che facciamo è ci affidiamo. Che succede? Che la mattina Francesco doveva registrare Real Men e però in casa, in maniera diciamo non prevista, rimangono alcuni figli perché Maria aveva la tosse e un po' di febbre e stava male, Samuele lo stesso e... Insomma, io pure c'avevo da fare, insomma, stavamo a Rebecca, non c'avevamo la babysitter quel giorno, mia mamma non poteva, insomma, eravamo tutti in casa e quindi dice, vabbè, senti, se in casa c'è tutto sto via vai, non posso registrare, vado nel bosco, nella casa nel bosco, a preparare per Oret Labora. Arriva lì.
Trovo il pecorone da solo in mezzo al campo.
Trova Giacomino che fa... Che ormai si è trasformato in un cane da guardia come Bela, non è più una pecorella dolce e gentile.
Quello stanno sempre insieme, le pecore, pensato...
Le pecore stanno sempre insieme, non esiste che si separano.
Oddio, mo' è arrivato il lupo, ha mangiato Susanna, visto, devo andare a cercare la carcassa di Susanna, lui è traumatizzato che Susanna è morta. Io già tutti i film del mondo, non gli ho neanche fatto una bella foto a Susanna, già tutti i film del mondo.
Ci hai pensato, mi ha fatto la foto?
Sì, figurati. Vabbè, quindi praticamente vado, guardo, prendo un forcone, prendo i guanti, dico, vado a prendere sta carcassa da qualche parte, vado a vedere chissà che trovo. Cerca, non trovo niente, entro nella stalla.
Tu dove dirai, loro non vanno mai nella
infatti
stalla.
Perché tu dirai, la prima cosa che devi fare è andare nella stalla. Sì, vabbè, ma loro non ci vanno mai nella stalletta che c'è una pesta in fondo al campo che è recintato, quindi dico, come ultima cosa vado a vedere. E effettivamente trovo Rebecca e
Susanna.
Trovo Susanna all'angolino della stalla. E penso, oddio, guarda, mo si è mangiato, perché avevamo messo le pasticche, quelle contro i topi che stavano infestando
la stalla,
e quindi ho messo queste pasticchette, ho detto, oddio, vedi che sicuramente Susanna si è mangiata la pasticca dei topi, mo sta male, io sapevo che stava male, poi guardo meglio, perché stava proprio ferma, capito, quindi era una cosa un po' strana, guardo meglio, e c'è un agnellino! È nato un agnellino.
No, vabbè, una gioia infinita, una gioia grandissima. Non ve lo so descrivere perché io ho avuto un cane che ha partorito due volte. Ho visto i gattini, ho visto anche i maiali una volta partorire a Freiburg. E però vi garantisco che un agnellino è completamente diverso. È di una dolcezza, una purezza, un'innocenza che supera qualsiasi animale. Non lo so perché. Però veramente è una cosa diversa.
Comunque, voi direte, ma perché ne ha aspettato che... Tutti quanti ci hanno detto, ma perché non lo sapevi che era incinta Susanna?
No.
No, non lo sappiamo perché noi un anno fa esattamente abbiamo preso questi due agnelli, che adesso sono due pecore, quindi li abbiamo visti crescere, ma nel crescere a un certo punto lei è rimasta incinta, quindi... non abbiamo notato
ma soprattutto siccome loro la stalla non la amano, loro stanno sempre fuori, sono diventate selvagge, quindi anche se piove, diluvia, c'è la neve, loro non gliene frega niente, loro dormono fuori, stanno sotto l'acqua, quindi c'hanno sta lana che l'anno scorso erano piccoline per tagliarla perché erano cuccioli e quest'anno però è passato troppo tempo,
un sacco di lana,
ancora
tutta,
fa freddo,
tutta
infeltrita, praticamente
brucinata di roba di qualsiasi
tutta
tipo,
sta mezza sporca ma soprattutto bagnata ed è enorme, cioè vaporosissima, quindi non è che, e Susanna poi più piccola di Giacomino perché è femmina, quindi noi sta pancia non ce ne siamo accorti, ma zero, era strana sti giorni che belava, era
chiedeva aiuto
perché si vede che domenica sera chiedeva aiuto perché si vede che non stava bene, quella era in travaglio poverino tesoro e noi non l'abbiamo capito, e lunedì noi non siamo andati in montagna e lunedì ha partorito. Martedì l'abbiamo trovata così nella stalla affamata perché si vede che non si era mai alzata da lì, non era mai uscita perché era veramente affamata e fra l'altro anche senza acqua perché nella stalla non c'è l'acqua, è fuori e quindi poverina era molto stanca fra il parto, allattare, non ha mangiato, che è stata una gioia veramente infinita. Calcolate che noi sempre lunedì, cioè la mattina, il giorno prima, eravamo andati a comprare il latte in polvere, il biberon per un agnellino da adottare mercoledì mattina che ci avrebbe dato il pastore. Tra parentesi, st'agnellino io mi sono dimenticata di chiedere, era maschio e quindi non l'abbiamo più adottato perché, per farla veloce, noi abbiamo bisogno di avere 3-4 pecore femmine, perché ogni maschio ci vogliono 3-4 femmine, se
una decina ce ne vorrebbero,
perché se no diventa verso i 2 anni diventa aggressivo e quindi ci stiamo organizzando per avere femmine, non per avere altri maschi, che già mo è una bella testa calda. E quindi questo agnellino, fra l'altro, che dovevamo adottare perché la mamma è malata, con tutto il latte in polvere, l'appuntamento col pastore, alla fine è maschio. Quindi, ma il signore il giorno prima invece ci ha fatto nascere
l'agnellino femmina.
L'agnellino femmina inaspettatamente. Dite voi adesso che c'entra sto racconto? C'entra perché per noi questa cosa è stato un segno che invece oretta la buona la dovevamo fare lì, perché siccome è appena nato dobbiamo stare lì per forza almeno 10 giorni e tenerlo sotto controllo, stato, perché diciamo, può morire con facilità, sì, i primi giorni.
Però è stata una conferma, cioè nel senso, io in cuor mio, siccome sono diverse le... cioè appunto l'ultima di queste è stato il cammino del buon ladrone che abbiamo veramente affrontato sotto la neve, ho scritto una newsletter l'altro giorno e ho messo qualche foto, avete visto, cioè la situazione era veramente tragica e non era assolutamente da aspettarsi una situazione del genere, e quindi sono abituato un po' a vedere che si creano queste situazioni un po' paradossali, quindi francamente questa volta qua ero proprio particolarmente tranquillo perché ho detto, oh, cioè io le nuvole non le posso fermare, le cose non le posso fare, quindi mo sto tranquillo, ho fiducia che questa esperienza, come sarà sarà, i ragazzi l'hanno ribattezzata, la prima era Oretta Labora Experience, questa qua invece l'hanno ribattezzata Oretta Labora Extreme, col 3 in mezzo, Extreme, e quindi ero fiducioso che in qualche maniera l'avremmo fatto e basta, e fine.
E questa cosa è stata per noi un segno, perché non potendo lasciare l'agnellino i primi giorni di vita, dobbiamo stare attenti che allatta bene, poi ci siamo resi conto col passare di questi pochi giorni che il maschio Giacomino vuole far fuori l'agnello perché è geloso e vuole stare con Susanna, e quindi dobbiamo dividerli perché sennò l'ammazza, però Susanna e l'agnellino devono uscire fuori a mangiare e a muoversi, quindi una serie di situazioni da gestire, però la sera vanno messi per forza nella stalla Susanna e l'agnello, perché sennò i lupi, ma anche una volpe può mangiare un agnellino, perché è veramente piccolissimo, innocente, qualsiasi animale anche piccolo è un predatore. A causa di queste situazioni abbiamo detto, noi dobbiamo stare per forza qui. E quindi abbiamo detto, ok signore, questo è il segno che lo dobbiamo fare per forza, Oretta Labora, non ci possiamo muovere da qua, quindi i ragazzi devono venire per forza qua. Piano piano...
troverete un neonato nella mangiatoia, questo era il segno rimasto io, seguite la stella.
E noi abbiamo seguito l'agnello, che abbiamo battezzato come Rachele, perché ci piaceva questo nome.
Vabbè,
eravamo indecisi tra Rachele e Ruth, i nostri figli, abbiamo fatto una votazione... è sì. Uscito fuori Rachele. Vabbè, e quindi adesso questi giorni ci siamo occupati di gestire tutta sta ambaradam. Fra l'altro questa cosa ci ha dato, eravamo veramente scoraggiatissimi, poi scoraggiati anche che non veniva nessuno di Oretta Labora vecchio, nessunissimo, e quindi era tutto è come rifarlo per la prima volta, tutto da zero, e quindi abbiamo detto no, vabbè, ci ha dato una carica st'agnello, ci ha dato un entusiasmo, una gioia vederlo camminare, vederlo correre, ciucciare, avvicinarci, prenderlo in braccio, veramente è bellissimo. Ci ha dato una carica così grande che ci siamo messi proprio a manetta fino ad ammalarci di influenza e di tutto il resto.
Ma no, l'influenza ti
è venuta
perché,
perché i nostri figli ce l'avevano.
Perché gira, cioè.
E perché ci siamo distrutti. E quindi ci siamo messi veramente con tutto il cuore, sereni, che veramente dovevamo stare lì e dovevamo fare Oretta Labora. E poi nel frattempo anche il meteo si è adeguato.
Sei un po' ripigliato.
Sei adeguato alla volontà di Dio, perché è il meteo che risponde alla volontà di Dio e non il contrario. Con questo non voglio dire che le catastrofi sono volontà di Dio, no. E che l'alluvione, i fiumi straripati è Dio che l'ha voluto, no. E sono le persone che non c'è. Volte sono cause naturali, a volte semplicemente le persone non hanno, le persone, gli amministratori non hanno amministrato bene gli argini, la manutenzione,
a volte la vita,
eccetera.
A volte soprattutto noi non lo sappiamo,
non lo sappiamo, io
non mi voglio proprio entrare, non voglio proprio entrare,
no,
in questo discorso che non
però volevo, la verità che ho che fatto una battuta, siccome ogni parola va pesata, altrimenti la gente ha messo le mani avanti. Va bene, ok, avete capito quello che voglio dire. Quindi anche il meteo non è migliorato completamente, però ci sono, pioverà tipo il pomeriggio, eh?
Vedremo, il punto è che pioverà o non
però, però è diventato da alluvione dalla mattina alla sera tutta la settimana a mezza giornata, a non si sa.
Il punto è che qualsiasi cosa accadrà,
cioè è diventato fattibile,
qualsiasi cosa accadrà il nostro cuore è disposto all'ascolto. È come veramente la newsletter di venerdì scorso, che il punto fondamentale sono stati proprio i giorni che non abbiamo camminato. I giorni prima di iniziare il cammino sono stati determinanti, perché ci siamo fermati, abbiamo saputo dire di no a partire per forza e soprattutto ci siamo messi all'ascolto e all'accoglienza. Quindi è questa la cosa importante. Il segno dell'agnello è stato una coccola, è stata una cosa bella, è stata una conferma. Ma le cose non si fanno né per i segni né per le sciagure che ti accadono. Questo qua secondo me è il messaggio fondamentale. Sì. Che il discernimento e la volontà di Dio passano per i segni e per le sciagure, per le cose belle, per tutte queste cose qua. Ma non sono queste che in qualche maniera determinano la tua scelta o il tuo comportamento. Questo qua secondo me è...
Ma quello che determina questa scelta, quello che determina le scelte di quello che uno deve fare, della volontà di Dio, è un'apertura di cuore. Perché noi possiamo interpretare i segni
sia in un modo
che in un altro. Quindi è un'interpretazione, non ci avremmo mai il 100% chiaro che quella cosa voleva dirci questo. Non è così.
L'apertura di cuore vuol dire rimanere in verità. Noi perché abbiamo invitato i ragazzi a venire a fare Ora et Labora? Perché l'abbiamo fatto? Le nostre motivazioni quali sono? Qual è la chiamata che ci sta dietro? Il discernimento che è stato fatto per prendere questa decisione, su cosa si è fondato? Alla luce di tutto questo, i disastri atmosferici, gli scoraggiamenti, le delusioni e anche le cose belle... Tutto questo deve essere asservito, regolamentato, messo sotto, diciamo, il discernimento che è stato fatto, cioè le motivazioni del perché siamo qua, dove stiamo andando e perché lo stiamo facendo. Questa è una base più solida. Rimanere in verità. Perché se tu rimani in verità, ti può morire tuo padre domani, ma questo non vuol dire che allora metterai in discussione il tuo fidanzamento o il tuo matrimonio.
Noi siamo andati a dei matrimoni che veramente è successo che è morta la mamma il giorno prima
del matrimonio
e veramente abbiamo respirato proprio il Signore, perché c'è stata una serenità di fare la volontà di Dio che non si è smossa neanche davanti a una cosa così dolorosa. È stata una grande testimonianza, perché la volontà di Dio è una grazia che ci viene data, che noi semplicemente accogliamo, e quindi punto e basta, può succedere qualsiasi cosa, noi siamo aperti ad accogliere quella grazia.
Come quando abbiamo fatto la meditazione su Abramo, no? Qualche podcast fa abbiamo parlato di Abramo, abbiamo parlato di Isacco e di Ismaele e abbiamo parlato del sacrificio di Isacco. Anche lì, vedi, il comportamento di Abramo di fronte a una richiesta assurda di Dio, nella sua follia, è Abramo, non è che siamo io e te, è il padre della fede, ecco, la sua apertura nei confronti della volontà di Dio è questo l'esempio che ci insegna e che ci fa capire come dobbiamo camminare di fronte alle varie vicissitudini della nostra vita. L'apertura e l'aderenza alla verità. La verità di Abramo era questa relazione autentica, bella, vera e profonda con Dio. Questo era tutto, più di Isacco, più della propria stessa vita. E quindi questa rimanere in verità è la linea guida fondamentale.
Allora ragazzi, noi volevamo condividere semplicemente questo pezzettino di strada che è stato un po' turbolento, difficile... È faticoso e è anche ancora un po' faticoso, perché iniziare domani, adesso fra poco arriva la prima ragazza dalla Sicilia di Ora et Labora che accoglieremo stasera a casa nostra, oggi lo stiamo registrando di
in
sabato
anticipo, sì.
Questo podcast, e domani andremo in montagna E
accoglieremo tutti i ragazzi che arriveranno.
E ancora ci sta tanto da fare prima che arrivano. Io spero fisicamente di farcela, perché bisogna sistemare casa, se non ci entriamo fisicamente, non perché deve essere pulita, fa bella figura. E preparare il pane, le pizze per domani sera, perché così è la cosa più semplice da mangiare visto che piove. E quindi c'è tanto lavoro da fare, portare la spesa fino a lì, scaricare, insomma tanta 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 roba da fare. Quindi vi chiediamo di pregare tantissimo per questi ragazzi, per noi tutti che facciamo questa esperienza questi giorni, perché sicuramente non sarà facilissimo, perché pioverà, perché domani montare le tende è prevista la pioggia tutto il giorno e tutta stanotte piove, tutto oggi piove.
Sarà molto complicato.
E quindi veramente ti prega, tutti questi ragazzi sono in viaggio, tanta roba, quindi veramente pregate per noi per questi giorni. Ovviamente non avremo il tempo di mettere foto.
Non prende internet,
se ci riusciamo, se scappo in paese magari mezza foto la metto su Instagram, però non, il nostro cuore, la nostra mente fisicamente, siamo completamente assorbiti da stare lì nel presente, quindi non metteremo tutte queste foto, ma poi vi racconteremo, avremo il tempo di condividere anche questa cosa. Però in questa assenza veramente pregate per questo momento di grazia che sono certa che vivremo. E niente, vi volevamo condividere solo questo pezzettino di strada e chiedervi preghiera.
Verosimilmente ci risentiamo fra 2 settimane, perché non penso che lunedì riusciremo a registrare un nuovo episodio del podcast e anche per la newsletter.
Chi lo sa,
però io metto le mani avanti, perché dopo cominciano i messaggi: ah, come va, ci sono riuscita. Probabilmente il prossimo episodio è fra 2 settimane e anche la newsletter fra 2 settimane, ma questo l'ho scritto nella newsletter. Nel frattempo invece giovedì prossimo, come anche giovedì scorso, e ogni giovedì esce Real Men. Bene.
Ciao ragazzi, buona Pentecoste a tutti, veramente lasciatevi proprio
stravolgere
dalla gioia della Pentecoste.
Dallo Spirito Santo che infuoca i cuori.
Qua c'è solo da ricevere, non c'è niente da dare, questa è pura grazia. Fate spazio questi giorni, veramente prendetevi qualche momento di fare spazio, di fare silenzio per fare spazio. E per accogliere questa è proprio la giornata della gioia. Offriremo questa settimana di Ora et Labora, fra l'altro, per tutti quelli che parteciperanno a Nuovi Orizzonti, che andranno all'incontro megagalattico che fanno nazionale, mondiale, non lo so, che sta una marea
grosso,
di gente,
molto grosso.
Perché ci hanno raccontato gli amici di Nuovi Orizzonti che praticamente il giorno della Pentecoste è il giorno più importante per loro, in cui rinnovano le promesse, in cui ci sono altre nuove persone, che insomma è una giornata importantissima. E quindi abbiamo detto che offriremo questa settimana per pregare per loro, che si preparano a vivere la Pentecoste così, per stare in comunione con questi nuovi amici che stiamo conoscendo. Bene, detto questo vi salutiamo.
Buona settimana, buon momento di preghiera, buon discernimento per il vostro cammino e ci sentiamo presto. Ciao!
Ciao.